La carta ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski su un possibile percorso in comune per la ricerca dell'unità. Difficoltà e occasioni che ci stanno di fronte. Una produzione RWS.
Eccoci ancora una volta insieme al pastore Pavel Gajewski, pastore della Chiesa Valdese di Firenze, a parlare della carta ecumenica, cioè di queste linee guida per la crescita della collaborazione tra le chiese in Europa. Finora, Pavel, abbiamo parlato dei grandi temi che uniscono e dividono, insomma, le chiese cristiane. Quest'oggi continuiamo a riflettere sul tema della collaborazione tra le chiese, ma con un occhio particolare per la realtà sociale e politica dell'Europa.
Esattamente. Si può dire che finora ci siamo concentrati sulla teologia. Oggi entriamo in un altro campo sociale.
Campo minato,
sociale, politico, ma penso una cosa molto importante. Stimolante.
Senz'altro. Allora, ascoltiamo questo articolo 7, tratto proprio dalla Carta Ecumenica, linee guida per la crescita della collaborazione tra le chiese in Europa, un documento che ormai alcuni anni fa una parte considerevole delle chiese europee ha sottoscritto come una sorta di auto-obbligazione. Ascoltiamo questo articolo 7, lo legge per noi Timoteo Verona.
Contribuire a plasmare l'Europa. Nel corso dei secoli si è sviluppata un'Europa caratterizzata sul piano religioso e culturale prevalentemente dal cristianesimo. Nel contempo, a causa delle deficienze dei cristiani, si è diffuso molto male in Europa e al di là dei suoi confini. Confessiamo la nostra corresponsabilità in tale colpa e ne chiediamo perdono a Dio e alle persone. La nostra fede ci aiuta a imparare dal passato e a impegnarci affinché la fede cristiana e l'amore del prossimo irraggino speranza per la morale e l'etica, per l'educazione e la cultura, per la politica e l'economia in Europa e nel mondo intero. Le chiese promuovono una unificazione del continente europeo. Non si può raggiungere l'unità in forma duratura senza valori comuni. Siamo persuasi che l'eredità spirituale del cristianesimo rappresenti una forza ispiratrice arricchente l'Europa. Sul fondamento della nostra fede cristiana ci impegniamo per un'Europa umana e sociale in cui si facciano valere i diritti umani e i valori basilari della pace, della giustizia, della libertà, della tolleranza, della partecipazione e della solidarietà. Insistiamo sul rispetto per la vita, sul valore del matrimonio e della famiglia, sull'opzione prioritaria per i poveri, sulla disponibilità al perdono e in ogni caso sulla misericordia. In quanto chiese e comunità internazionali, dobbiamo contrastare il pericolo che l'Europa si sviluppi in un Ovest integrato e un Est disintegrato. Anche il divario Nord-Sud deve essere tenuto in conto. Occorre nel contempo evitare ogni forma di eurocentrismo e rafforzare la responsabilità dell'Europa nei confronti dell'intera umanità, in particolare verso i poveri di tutto il mondo. Ci impegniamo a intenderci fra noi sui contenuti e gli obiettivi della nostra responsabilità sociale e a sostenere il più possibile insieme le istanze e la concezione delle chiese di fronte alle istituzioni civili europee. Ci impegniamo a difendere i valori fondamentali contro tutti gli attacchi. Ci impegniamo a resistere a ogni tentativo di strumentalizzare la religione e la Chiesa a fini etnici o nazionalistici.
Allora, abbiamo ascoltato questo articolo 7 che prendeva spunto da un versetto evangelico: beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, questi operatori di pace, alla luce di quello che poi segue, questo articolo 7 che abbiamo ascoltato, sono operatori che lavorano anche nel campo sociale e in fondo anche nel campo politico. Ma non c'è il rischio di mischiare troppe cose che non c'entrano?
No, non credo che ci sia questo rischio. Ripartiamo dal concetto ebraico, shalom, pace. È un saluto che ogni ebreo credente, ma qualche volta anche non credente, rivolge all'altro ebreo. La parola pace, il saluto pace, molto molto in uso nelle chiese di matrice pentecostale. Ma che cosa significa la parola shalom? Non significa la mancanza dei conflitti, significa una realtà ben più ampia, quell'armonia dell'intero creato, l'armonia dell'umanità, l'armonia tra i popoli. E se noi rileggiamo ad esempio gli ultimi capitoli del libro del profeta Isaia, noi vediamo questa prospettiva dello shalom universale. Ed ecco, quando Gesù, nelle Beatitudini, quel testo chiave di tutto il sermone sul monte, parla di operatori di pace, io direi che si tratta di operatori di shalom, che sono chiamati da Dio a impegnarsi in prima persona contro tutto il male, contro tutte le forze che cercano di disgregare, cercano di rovinare questa armonia iniziale voluta da Dio. Perché, ritornando qualche istante alla teologia, al discorso teologico, portiamo questa eredità della disobbedienza originale, iniziale. L'uomo ha trasgredito il comandamento di Dio, e anche se oggi viviamo in una prospettiva di redenzione, cioè siamo stati redenti, ma la nostra natura è inevitabilmente corrotta, e queste forze distruttive, le forze che tendono di creare qualcosa di anti-shalom, cioè un mondo pieno di discordia, cacofonia. E possiamo immaginare un luogo in cui tutti urlano, in cui tutto è esteticamente brutto, non si capisce niente. Ecco,
insomma, le nostre città, via.
Sì, potrei anche dire in questi termini, però ecco, noi dobbiamo essere operatori di shalom, di armonia, di una perfetta convivenza di tutto ciò che da Dio è stato creato.
Siete all'ascolto del programma
La Carta Ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski.
Nell'articolo 7, che abbiamo ascoltato poco fa, ci si sofferma in modo particolare sull'Europa. Un'Europa caratterizzata sul piano religioso e culturale prevalentemente dal cristianesimo. E viene in mente la polemica che qualche anno fa in particolare era particolarmente viva sul preambolo della Costituzione europea. Poi la Costituzione europea ha avuto ben altri problemi, ma lì si vedeva già una diversità di approccio tra il mondo cattolico e il mondo protestante. In qualche maniera si aveva la paura, a parte in particolare del mondo cattolico e del Vaticano, che questo documento sancisse l'allontanamento dell'Europa dai suoi valori cristiani. C'è un problema effettivamente di un'Europa che forse in origine aveva un suo radicamento nella fede, ma che adesso è totalmente secolarizzata. Come la vedi te la questione?
Sì. Se parliamo della storia dell'Europa, questa affermazione prevalentemente è molto vera, perché in Europa hanno sempre convissuto almeno tre grandi religioni, sempre, ripeto, l'ebraismo, che è quella più antica, che ha piantato le sue radici in Europa molto molto prima della stessa nascita del cristianesimo. Poi si è aggiunto ovviamente il cristianesimo che in seguito per diversi secoli ha avuto questo ruolo direi predominante, ma non dimentichiamo che anche l'Islam che nasce abbastanza tardi, a metà del VII secolo d.C., poi si aggiunge a pieno titolo al panorama culturale dell'Europa. Il vero problema è che questa convivenza tra le tre religioni per lunghissimo tempo non è stata pacifica, è stata tutt'altro che pacifica. Ed ecco qui le chiese cristiane confessano anche la propria responsabilità per questa forma di incapacità di dare una testimonianza appunto di pace, di shalom, di accoglienza. Perché? Perché bisogna leggere questo articolo alla luce dell'articolo 3 che abbiamo commentato qualche settimana fa, e qui le chiese cristiane dell'Europa si assumono la responsabilità e confessano la propria colpa o le proprie colpe per tutti i conflitti, per tutte le tensioni, per la mancanza di accoglienza che l'Europa ha vissuto e forse vive ancora adesso.
Qualcuno dice che l'Europa deve molto a due città, a Gerusalemme e ad Atene. È possibile la convivenza fra Gerusalemme e Atene?
Ma sì, io dico subito di sì, perché i più grandi intellettuali europei, io vorrei menzionare qui Martin Buber, un intellettuale, un credente ebreo, che ovviamente distinguendo tra queste due realtà, distinguendo simbolicamente tra Gerusalemme, città santa per eccellenza per le tre grandi religioni, e poi Atene, possiamo dire città madre della democrazia, di una società partecipata, ma una città che forse sul piano religioso era quasi l'opposto, è stata l'opposto di Gerusalemme, dove la fede religiosa era o superficiale o formale o rituale o il più delle volte non aveva nessuna rilevanza sul piano sociale. Secondo me è importante trovare una sintesi veramente creativa tra queste due realtà,
che sono due anime
che convivono, certo.
Più avanti si dice, in questo articolo 7, che non si può raggiungere l'unità dell'Europa, che viene auspicata, senza valori comuni. Ecco.
Sì, questo è un altro problema sollevato anche fuori dell'ambito ecclesiastico. Io menzionerei qui il noto economista e sociologo Ralph Dahrendorf, che si è occupato molto dell'Europa. Qual è il problema? Che l'Europa è in una buona parte unita. Ormai io che sono polacco posso dire che negli ultimi 4 anni ho visto veramente cambiamenti epocali. Ancora 4 anni fa i controlli ai posti di frontiera erano molto rigidi quando la Polonia, la Repubblica Ceca e gli altri paesi dell'Est Europa stavano per entrare nell'Unione Europea. Oggi possiamo viaggiare senza neanche capire bene in quale stato ci troviamo, tra l'Italia e l'Austria, questo è ben noto, ma oggi anche passando da Vienna verso Praga, in un certo momento solo le scritte in una lingua diversa ci fanno capire che siamo in un altro paese, in un altro stato addirittura. Ed è una conquista veramente importante. Però ecco, Ralph Dahrendorf, come anche gli estensori di questo documento, dicono non basta. Non bastano queste cose esteriori, non basta un consenso di tipo giuridico, economico, gli europei devono scoprirsi veramente tali. E c'è un precedente storico, perché se noi guardiamo l'Europa medievale, abbiamo spesso l'immagine molto negativa del Medioevo, un'epoca buia, simbolo di tutte le forme di arretratezza. Però non è vero, perché l'Europa medievale e poi ancora di più, fino ad un certo momento, l'Europa rinascimentale è una grande unità territoriale, culturale, linguistica ed è anche una grande unione che in qualche modo prende in considerazione e permette di vivere a diverse posizioni di tipo religioso, diverse posizioni di tipo filosofico, nonostante questo ruolo predominante della Chiesa Latina, della Chiesa di Roma in questa Europa. Quindi l'obiettivo, penso, anche di questo articolo è di ricondurre l'Europa al suo patrimonio originale, che è pluralista, sempre e sin dall'inizio è stato un patrimonio marcato da tante presenze, da tanti elementi che hanno saputo in qualche modo, o sono stati capaci questi elementi, questi pensieri, questi personaggi, di vivere insieme nonostante le differenze.
A proposito di questi valori che sarebbero una forza ispiratrice per l'Europa e che in qualche modo si radicano anche nella fede cristiana, noi leggiamo: ci impegniamo per un'Europa umana e sociale in cui si facciano valere i diritti umani, i valori basilari della pace, della giustizia, della libertà, della tolleranza, della partecipazione, della solidarietà. E poi ancora si insiste sul rispetto per la vita, sul valore del matrimonio e della famiglia, sull'opzione prioritaria per i poveri, sulla disponibilità al perdono e in ogni caso sulla misericordia. Sembrano tutte cose quasi ovvie, ma se poi apriamo qualunque giornale vediamo come questo diventa sempre più difficile. E persino l'idea stessa dell'Europa viene spesso contestata in favore magari di un localismo esasperato.
Eh sì, è la tendenza di oggi. Se qualcuno dei nostri ascoltatori ha seguito di recente le elezioni politiche in Austria a fine settembre, io l'ho fatto perché è un paese che mi è particolarmente vicino, cioè a Vienna sono quasi a casa. Ecco, l'Austria, che in questi ultimi anni, un paese molto piccolo con poco più di 7 milioni di abitanti, ma l'Austria è stata sempre esempio di accoglienza, esempio di una società veramente plurale. Non dimentichiamo che questo piccolissimo paese è una confederazione di stati che hanno una notevole autonomia. Oggi io noto in Austria ritorno a certe chiusure. C'è la paura del diverso, si chiede sempre più sovente e più ad alta voce di chiudere tutti i flussi migratori, di fare una selezione anche tra le persone che vivono già sul territorio di questa confederazione che è l'Austria. Quindi cose che io guardo con molta preoccupazione, cioè da una società aperta per la quale penso tutti possiamo lottare, possiamo impegnarci, questa società aperta che non esclude nessuno, ma, come dicevamo nelle puntate precedenti, cerca anche sul piano politico e sociale creare questa unità nella diversità. Oggi ritorniamo a forme di pensiero unico, a tentativi di esclusione o almeno di separazione tra cittadini di serie A, B e addirittura persone senza alcun diritto di cittadinanza. Tutto questo deve preoccupare,
infatti,
deve preoccupare noi credenti.
Anche la bocciatura della stessa Carta Costituzionale Europea, al di là di quello che magari poteva avere anche dei difetti, naturalmente. Però, ecco, la bocciatura che poi ha portato a una sorta di stallo, no? Del processo di unificazione dell'Europa, proprio perché la gente ha sempre più diffidenza. Questo testo della Carta Ecumenica si sente che
sì,
è stato scritto prima di tutto questo, insomma.
Sì, però io vedo in questo testo una dimensione di grande lungimiranza. Io credo che le persone che hanno collaborato alla stesura di questo documento hanno visto bene alcuni piccoli segnali che forse 10-12 anni fa, quando iniziava veramente questo percorso di riflessione e di stesura, erano piccoli segnali di tipo locale, piccolissimi partiti che riuscivano a raccogliere a stento 0,5 di preferenze, per non parlare di 4-5%. Oggi gli stessi partiti che non raggiungevano l'1% delle preferenze elettorali se non sono proprio partiti di maggioranza, ma riescono a condizionare la vita politica, ma con una percentuale di preferenze ben superiore al 10-12%.
Che risposta ti sei data alla domanda ovvia perché? Cosa è successo?
Perché io penso, e bisogna ritornare anche alle nostre conversazioni precedenti, io penso che molti di noi, sul piano della fede, prima di dirsi cristiani, quindi radicati in Cristo, come prima cosa dicono la propria appartenenza denominazionale. Io sono valdese, tu sei avventista, qualcun altro è battista e via di questo passo. Cioè questa appartenenza particolare denominazionale viene prima della comune appartenenza a Gesù Cristo. E qualche volta si fanno anche lotte, polemiche, per riaffermare la propria denominazione, la propria appartenenza denominazionale. Questo nel cristianesimo come tale. In Europa succede una cosa molto simile. Non c'è la consapevolezza della cittadinanza europea che abbiamo tutti noi. Forse neanche ce ne rendiamo conto di avere, oltre alla nostra cittadinanza particolare, italiana, polacca o tedesca che sia, la comune cittadinanza europea. E quindi vengono fuori varie forme di nazionalismo, rivendicazione della propria identità nazionale, della Carinzia, della Polonia, della Slesia, della Lombardia, del Veneto e via di questo passo.
Qualcuno potrebbe dire, ma in fondo queste non sono delle realtà, le identità locali. L'allargare il nostro senso di identità all'Europa oppure a un concetto ecumenico indefinito non rischia di risultare troppo astratto per la gente, insomma?
Sì, se si pone l'accento, e credo che l'errore sia nel campo ecumenico sia nel campo politico in Europa, l'errore è stato questo di porre l'accento su questa dimensione universalista e quindi la comune appartenenza a Gesù Cristo prima che alla propria denominazione, la comune cittadinanza europea prima e della propria cittadinanza di origine. Ovviamente l'uno non esiste senza l'altro, perché poi scatta l'effetto molla quando viene enfatizzata
eccessivamente
questa dimensione universale del nostro essere, a discapito addirittura di quello che siamo, con il nostro modo di parlare, vivere, mangiare, vestirsi. Ecco, il rischio è questo, che dopo qualche anno, qualche decennio, si ritorni a rivendicare solo ed esclusivamente il proprio profilo nazionale o confessionale, cercando addirittura, se non di distruggere, ma almeno di mettere
quindi
da parte.
Si tratta di raggiungere un equilibrio molto difficile tra questi due aspetti della propria identità, forse più locale o più legata in senso religioso alla propria denominazione, con un'aspirazione un po' più universale.
Esatto, sì.
Non è facile.
Però secondo me sia nel campo del dialogo ecumenico, dialogo teologico, sia nel campo della politica, nella società in generale, bisogna prima prendere atto dell'esistenza di queste due dimensioni.
Insomma, tu sei polacco o europeo?
L'uno e l'altro. Okay, e cerco di mantenere un sano equilibrio tra l'uno e l'altro.
Siete all'ascolto del programma
La Carta Ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski.
Allora, andando verso la conclusione, c'è una cosa molto importante, mi sembra che venga detto nell'articolo 7, cioè il rischio del cosiddetto eurocentrismo, una sorta di egoismo all'ennesima potenza, insomma, no? Cioè, sì, siamo europei, ma questo non deve impedirci di guardare fuori dalla nostra fortezza. Ecco, un po'.
Anzi, questo documento è veramente bellissimo da questo punto di vista, perché ecco, la Chiesa di Gesù Cristo è la prima dimensione in cui noi possiamo e dobbiamo veramente guardare oltre. E su questo devo dire, noi come cristiani Abbiamo già imparato tanto, abbiamo imparato grazie alle nostre attività missionarie, grazie a tantissime organizzazioni di volontariato, adozioni a distanza, interventi umanitari in Africa, in Asia. Quindi si cerca anche, penso, in questo documento, di dire a chi ha delle responsabilità politiche, e ci sono tantissimi cristiani che hanno queste responsabilità politiche a più livelli, di forse di nuovo trovare un giusto equilibrio tra la preoccupazione per la cara vecchia Europa, i suoi problemi, senza però perdere di vista, in questa prospettiva di equilibrio, senza perdere di vista che c'è una parte del mondo notevolmente più ampia, più grande dell'Europa, che avrebbe bisogno del nostro contributo e della nostra apertura.
Va a controllare però i bilanci dello Stato, soprattutto quello italiano, e va a vedere la voce contributo per il sostegno e lo sviluppo nel mondo, uno rimane, dico, ma possibile che...
Certo, bisognerebbe però vedere altri bilanci, bisognerebbe vedere quanti soldi, e io presumo che siano tantissimi, quanti soldi vengono in qualche modo impiegati in maniera veramente bellissima attraverso le associazioni di volontariato, attraverso l'8 per mille. Però sono d'accordo con te che noi cristiani dobbiamo rivolgere un appello, ma non solo un appello, ma dobbiamo in qualche modo assumerci questo impegno
di essere lievito nella società,
sì, affinché cambino anche i bilanci dello Stato, delle regioni italiane, dei comuni italiani, senz'altro queste
nonostante
voci,
la crisi?
Nonostante la crisi, forse proprio per questo motivo che c'è la crisi, i bilanci devono cambiare, le voci di bilancio devono cambiare.
Resistere a ogni tentativo di strumentalizzare la religione. Questo è l'ultimo impegno che abbiamo ascoltato per l'articolo 7. Esiste ancora oggi il rischio?
Sì, rispondo con questo sì molto secco, perché la religione si presta come addirittura strumento di guerra, perché la religione, se non c'è una vigilanza da parte dei credenti, se non c'è una profonda vita di preghiera, di intercessione, ma anche di confessione di peccato, rischia di diventare ideologia. E se noi guardiamo la storia dell'umanità, alla base di tutti i conflitti militari terribili c'è stata sempre qualche ideologia, e dobbiamo vigilare affinché la fede cristiana non lo diventi.
In conclusione ricordiamo che avete la possibilità di richiederci un volumetto dal titolo Gli ecumenismi del XX secolo, i tentativi per riscoprire l'unità della Chiesa nella diversità, con una prefazione del professor Domenico Maselli, pastore evangelico, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche, e saggi a cura di Roberto Bottazzi, Peter Ciavarella, Vittorio Fantoni, John Graz, Giuseppe Marrazzo, e in appendice è riprodotto il documento della Carta Ecumenica. Quindi ricordo ancora una volta, per ricevere questo testo, Gli ecumenismi del XX secolo, potete chiamarci qui agli studi di Firenze allo 055 41 40 40.
La Carta Ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski su un possibile percorso in comune per la ricerca dell'unità. Difficoltà e occasioni che ci stanno di fronte. Una produzione RVS.